Capitolo 10. Nascono gli Stati Uniti d'America. Paragrafo 1. Le 13 colonie inglesi. Le origini delle colonie. Motivi commerciali, religiosi. Nell'America settentrionale, l'Inghilterra controllava 13 colonie, sorte sulla costa atlantica, fra la regione dei laghi e la Florida spagnola, e delimitate a ovest dalla catena dei monti Appalachi. L'origine delle colonie era quanto mai varia. La prima, per esempio, la Virginia, nacque nel 1607 per scopi commerciali su iniziativa di una compagnia di navigazione inglese, la Virginia Company. Le quattro colonie poste più a nord, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, furono fondate da gruppi di puritani inglesi perseguitati in patria per la loro religione. Fra di essi erano i padri pellegrini, sbarcati nel 1620 dalla nave Mayflower e decisi a dare vita, nel Nuovo Mondo, a una società perfetta basata sulle leggi del vero cristianesimo. Cattolico era invece Lord Baltimore, da cui deriva il nome della città di Baltimora, che nel 1632 ricevette in dono dal re Carlo I il territorio poi chiamato Maryland. La stessa origine ebbero le due Carolina, del nord e del sud, donate da Carlo II a 8 suoi favoriti nel 1663, e la Pennsylvania, un ampio territorio coperto di boschi che lo stesso re assegnò al mercante filantropo William Penn come pagamento dei debiti contratti con la sua famiglia. La colonia di New York nacque invece nel 1664, quando, come sappiamo, le truppe inglesi si impadronirono della città di Nuova Amsterdam, togliendola agli olandesi e ribattezzandola New York. La città divenne poi la capitale della colonia che porta lo stesso nome. L'ultima delle colonie, detta Georgia in onore del re Giorgio II, nacque nel 1732 e fu destinata a ospitare gruppi di inglesi poveri e di piccoli criminali a cui si offriva la possibilità di rifarsi una vita nel Nuovo Mondo. Fra le colonie le differenze sono numerose. Intorno al 1775 le 13 colonie contavano circa 2 milioni e mezzo di abitanti in rapidissima crescita. I coloni erano in grande maggioranza inglesi, ma non mancavano irlandesi, svedesi, polacchi, tedeschi. C'erano fra loro anglicani, puritani, luterani, cattolici, ebrei e rappresentanti di numerose sette. Le 13 colonie, diverse per origine, per religione e per popolazione, si differenziavano anche per altri aspetti riguardanti l'economia e la società. Nelle 5 colonie del Sud, Virginia, Maryland, Georgia e le due Caroline, si erano sviluppate ricche piantagioni di tabacco, canna da zucchero, indaco, cotone. I grandi latifondisti erano pochi, vivevano in belle ville, circondati da numerosa servitù di colore, e conservavano i costumi signorili della piccola nobiltà di campagna, da cui a volte discendevano. Nel centro e nel sud predominava la piccola proprietà. La maggioranza dei coloni conduceva un'esistenza modesta, benché non povera. Nelle piccole fattorie, le famiglie degli agricoltori lavoravano duramente per procurarsi con le proprie mani tutto quanto era necessario per vivere. Non solo i prodotti della terra, ma anche la casa, gli abiti, gli attrezzi da lavoro. Molti erano pescatori, artigiani, mercanti. Sorgevano al centro e al nord le città più popolose e vivaci, Filadelfia, New York, Boston, che ospitavano manifatture e piccole fabbriche ed erano centri del commercio fra le colonie e l'Inghilterra. Nuovi modi di pensare alla politica e alla società. Gli stati moderni d'Europa consideravano l'unità religiosa del paese come un elemento fondamentale per la solidità dei regni, perciò la imponevano ai sudditi o cercavano di costruirla in tutti i modi. Nel Nuovo Mondo, invece, dove religioni, lingue e popoli erano molti e diversi, si dava grande valore alla difesa della libertà, anche religiosa, di ciascuno e alla tolleranza per le credenze degli altri. Inoltre, fra le nuove popolazioni d'America mancavano ceti privilegiati, come per esempio la nobiltà in Europa, e ciò favoriva la diffusione di idee di uguaglianza fra gli abitanti. Queste convinzioni, tuttavia, valevano solo per il mondo dei bianchi, in particolare per i maschi adulti e liberi, meno per le donne, niente affatto per gli schiavi neri, considerati come una merce, e ancor meno per i pelli rosse, visti come un ostacolo all'espansione dei coloni verso l'interno. Gli indiani o pelli rosse. Quando Colombo giunse in America, nel nord del continente americano vivevano numerose tribù di pelli rosse, detti anche amerindi, indiani o in spagnolo indios, perché, come sappiamo, Colombo pensava di essere giunto nelle Indie. Ogni tribù era divisa in clan, gruppi formati da coloro che discendevano o pensavano di discendere da un antenato comune e si ritenevano legati da rapporti di parentela, detti totem, con l'animale da cui il clan prendeva il nome. Le differenze fra una tribù e l'altra erano fortissime. Gli indiani non avevano un'unica lingua. Si è calcolato che le lingue parlate in America fossero da 1000 a 2000, né usanze comuni. Nel nord-est del territorio, in cui sarebbero sorti gli Stati Uniti, vivevano tribù prevalentemente sedentarie, per esempio gli Irochesi, che coltivavano mais e legumi e abbandonavano le loro terre solo nella stagione della caccia. Nel sud-ovest le comunità indiane, per esempio i Pueblos, praticavano l'agricoltura, conoscevano ceramica e tessiture e vivevano in villaggi stabili. Gli indiani delle praterie. Gli indiani che a partire dal 1600 si insediarono nelle sconfinate pianure del Nord America, Sioux, Cheyenne, Comanche, Dakota, erano invece nomadi, cacciatori e guerrieri. La loro principale fonte di vita erano i bisonti, animali così diffusi nell'America del Nord che durante le migrazioni potevano sfilare in branchi anche per giorni e giorni. Gli indiani utilizzavano ogni parte dei capi abbattuti: la carne per nutrirsi, la pelle per fabbricare tende, scudi, vestiti e mocassini, i tendini per farne lacci, le ossa per gli aghi e gli arpioni, gli escrementi per alimentare il fuoco. L'abitazione tipica degli indiani delle pianure era il tipi, la tenda di pelle a forma di cono e facilmente smontabile, che conteneva pochissimi arredi: cuccette, un fornello, sacchi per le provviste, sempre pronti per le frequenti partenze dovute alla vita nomade.